No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
E benvenuti, benvenuti a questo inizio di settimana arancione. Io sono Efisio Mulas e vi saluto da non ve lo posso dire da dove vi saluto perché è una cosa segreta, però so che accanto a me per voce c'è l'emulo di Giulio Bedeschi che sta scrivendo la versione degli anni 2000 di 100.000 gavette di ghiaccio, il dottor Steve della casa.
Sì,
come
caro
sta
Mulas,
dottor della casa?
Campagna,
fa molto freddo,
Qui in campagna nel nord-ovest devo dire che ha nevicato parecchio, ma noi resistiamo perché siamo tetragoni e quindi di fronte al richiamo di Hollywood Party come fare a rifiutarlo, soprattutto sapendo che Efisio Mulas oggi si sarebbe installato negli studi che per tutta la settimana per
io non sono negli studi della Rai, dottor della casa.
Per dire,
sono qui al pensionato. Sono qui al pensionato, guardi, sono in un posto meraviglioso, è lo studio radiofonico del pensionato qui di Don Isidoro, è uno studio radiofonico storico, sì, è esattamente, sì, perché lui, finita la guerra, comprò lo studio di Radio Bari.
Ma
glielo assicuro, vuole che glielo dimostri? Guardi, spingo un bottone, senta, ecco.
La guerra è finita, ripeto, la guerra è finita.
Ma questo era Corrado Mantoni che diceva dagli studi, e ancora c'ho qui il nastro proprio bellissimo, una originale dell'epoca.
Mi sembra incredibile tutto ciò, mi sembra veramente...
Ma non siete la voce come limpida, squillante? È uno studio radiofonico in tutti i sensi proprio. La guerra è finita. Ha sentito che meraviglia?
Sono allibito.
Va bene,
sono
dottor
allibito.
Della casa.
Sono
allora,
allibito.
Buona settimana, buon inizio. Io la saluto e vi ascolto
diamo
e ci sentiamo presto.
Dammi i numeri.
Ah sì, sì, no, l'aiuto a dare i numeri. No, è vero, ha ragione. Io l'aiuto a dare i numeri. 335-5634-296 per chi volesse mandare degli sms. E basta, poi ci sono il sito di Hollywood Party, il sito di Radio 3 dove ci sono delle mirabilie straordinarie, delle cose meravigliose e soprattutto dove si possono trovare tutti i cinema alla radio che i grandi conduttori di Hollywood Party settimanalmente vi propongono. E quindi, dottor Della Casa, ripeto, io la saluto, ci sentiamo presto e buona settimana di conduzione.
No, rimanga qui insieme a me e soprattutto tra il cinema e la radio ricordiamo anche che la settimana scorsa sono andati in onda i grandi classici tratti dai romanzi per i ragazzi, quindi qualcosa che se qualcuno si è perso può ritrovare. E adesso ricordiamo un amico che se n'è andato, uno che ci ha fatto sognare quando eravamo giovani.
Gioventù di chi canta hippie.
allora, dall'isola di Wight noi tutti sapevamo che cos'era, era il posto dove si era svolto un grande concerto in stile Woodstock. Questa canzone la cantavano i Dick Dick, e alla chitarra c'è sempre stato con i Dick Dick Pepe Salvaderi, che ci ha lasciato a 80 anni qualche giorno fa a causa di questo maledetto Covid che continua a imperversare, e noi vogliamo ricordarlo così anche perché i Dick Dick sono stati un gruppo importante, sono stati i primi a scoprire, a fare le cover della West Coast con i Beach Boys e così via, insomma, mentre quasi tutti i gruppi italiani attingevano più alla British Invasion, loro avevano già valicato l'oceano, insomma, e poi hanno fatto tante belle canzoni che ci hanno tenuto compagnia, dico bene,
e
Mulas?
Se l'eschimese viene qui tutti corrono a vedere lui, vero dottor Della Casa?
Correte qui, correte là, ma niente al mondo più mi piacerà, infatti diceva
grande Dick Dick ancora adesso. E noi salutiamo il chitarrista di questo bellissimo grande gruppo
Pepe Salvaderi. E adesso però vogliamo parlare di un film le cui riprese sono appena terminate. Questo film è un film tratto da un romanzo che ha avuto un successo strepitoso, che è un romanzo, dei più bei romanzi che sia stato nelle librerie in questo anno, questi anni un po' sinistri. Il romanzo è L'Arminuta, la di Pietro Antonio è l'autrice, e noi abbiamo in linea il regista, il nostro amico Bonito, che come sappiamo è colui che sta facendo la versione cinematografica. Ciao, come stai?
Ciao, buonasera. Bene, buonasera. Al montaggio, va bene.
Appunto. Allora, raccontaci un po', perché insomma L'Arminuta è un romanzo che racconta con un linguaggio anche abbastanza secco una storia molto, molto interessante e anche molto coinvolgente, no? Di questa ragazza che improvvisamente a 13 anni scopre che la sua famiglia non è quella, che è un'altra, che non è più figlia unica, che ha dei fratelli, ha una sorella, insomma la situazione cambia molto. Ci racconti come ti sei confrontato col linguaggio della di Pietrantonio, che è un linguaggio molto, molto secco nella sua versione cinematografica, quali avvertenze hai dovuto tenere presenti?
Guarda, allora, innanzitutto a me sentire sempre che il romanzo ha avuto uno strepito successo mi mette un'ansia enorme, perché contravviene a quella vecchia regola che vuole che è meglio trarre film da romanzi non così belli, non così importanti. Però diciamo che quando ho letto il romanzo, e me ne sono, come appunto tantissimi altri lettori, profondamente innamorato, insomma, era veramente dopo pochissimi giorni, credo, forse un paio di settimane che era uscito, però da un lato mi fa molto piacere ovviamente che il romanzo, perché meritatamente abbia avuto tutto questo successo, insomma ci siamo confrontati in una maniera piuttosto canonica, nel senso che a parte che insomma il film l'ho scritto con Monica Dorelli e con la stessa Donatella di Pietro Antonio, e fondamentalmente diciamo quello che abbiamo fatto è stato un'operazione un po' più di sintesi rispetto al romanzo, che la scrittura di Donatella appunto è molto secca, è molto diretta, però proprio per questo è molto densa di cose. Cui noi nel film siamo andati, ovviamente abbiamo messo a fuoco alcuni punti, quelli che ritenevamo un po' più cruciali e rilevanti, insomma, dal punto di vista cinematografico. Ma in realtà poi, ma questo l'ho scoperto facendo il film, questa lingua di Donatella in fondo è quella che mi ha un po' anche condotto nello stile, nel modo di girare il film. Per cui anche il film ha un linguaggio, dal punto di vista cinema, proprio di contenuti formali, apparentemente semplice. Insomma, siamo andati molto al sodo nel girare, certo, il film. Questo.
Posso fare una domanda al dottor Bonito, signor Della,
certo,
dottor Della Casa? Sì. No, io volevo chiedere una curiosità. Siccome da questo romanzo, lo ripetiamo, L'Arminuta di Donatella di Pietrantonio è stato tratto uno spettacolo teatrale, volevo sapere se lei aveva avuto occasione di vederlo.
No, in realtà so dello spettacolo teatrale, ma non l'ho visto. Poi in realtà io qui il libro l'ho letto una volta e poi non l'ho mai più riaperto. Perché,
quindi, insomma, giustamente.
Sì, voglio dire, poi a un certo punto, ma questo in maniera molto concorde con Donatella stessa, è importante poi che il film assuma una sua autonomia, no? rispetto al libro e a tutto ciò che poi è diventato nel libro.
Allora, Giuseppe Bonito, L'Arminuta è un film che vede alla produzione Maurizio Tedesco, che ben noto a chi ci ascolta qui a Hollywood Party, anche a noi stessi. Ci racconti un pochettino come avete scelto gli attori, soprattutto gli attori giovani, perché immagino che ci sia un criterio molto, molto secco che vi siete dati per dire la vogliamo e li vogliamo così.
Ma innanzitutto è un criterio geografico, naturalmente, nel senso che poi i protagonisti, diciamo, non attori, sono le due sorelle, cioè L'Arminuta, che non viene mai chiamata con un nome né nel libro né nel film, e la sorella più piccola, Diriana. Loro abbiamo fatto un cast veramente lungo. Insomma, abbiamo visto quasi 3.000 ragazzine tra gli 8 e i 13 anni in Abruzzo, sì. Peraltro, no, devo dire, sono molto proprio contento, perché insomma, in un momento così di Covid, appunto, alla fine, e peraltro dovendolo fare esattamente, abbiamo cominciato l'idea di preparare il film esattamente appena finite le scuole, quindi il bacino più naturale è venuto a mancare, e allora abbiamo ripiegato su tutta la parte costiera dell'Abruzzo, che è un po' sono diventate le zone, poi insomma le varie città, le cittadine costiere dell'Abruzzo, lì abbiamo fatto, a parte che poi siamo venuti da tutto l'Abruzzo, però insomma siamo andati lì e siamo andati nel periodo estivo, quindi nei mesi di luglio, agosto, settembre, perché a un certo punto ci siamo chiesti, ma insomma, non avendo le scuole, forse la cosa migliore era appunto cercarle, insomma, le persone stavano a mare in quel periodo, e quindi certo. abbiamo fatto il nostro casting lì, ecco. In realtà l'ha fatto la casting, che Stefania Rodà, poverina, che insomma hanno fatto veramente un lavoro enorme, monumentale, direi.
Vi è andata anche molto bene, Giuseppe Bonito, perché era proprio nell'intervallo di questa tremenda epidemia, siete riusciti quindi a lavorare bene. Senti, hai detto che L'Arminuta adesso è al montaggio, Giuseppe Bonito. Quando pensate che sia pronto? Avete un'idea di quando potremo vederlo?
Il film credo dovremmo essere pronti a febbraio. Diciamo, credo, sì, insomma, l'idea è di terminare tutta la post-produzione a fine febbraio, ecco.
E poi sperando che ci lasciano in pace.
Le incognite ambientali sono tante, insomma, a parte quelle abituali, ma insomma, naturalmente, come tutti, credo che l'ambizione, che a questo punto è un'ambizione veramente enorme, sia quella di avere la speranza che poi il film possa arrivare innanzitutto nelle sale.
E speriamo che questo sia. Giuseppe Bonito, noi ti salutiamo, e per tranquillizzare i nostri ascoltatori sul fatto che L'Arminuta sarà una degna versione cinematografica, ti salutiamo col brano di una tua regia, di un film che ci è piaciuto molto, del quale abbiamo parlato molto qui a Hollywood Party. Il film si chiama Figli, insomma, ed è un film che è molto legato anche alla tua storia, perché era Mattia Torre, insomma, c'entrava con quel film, e sappiamo quanto tu hai lavorato in precedenza con lui e col gruppo di Boris. Grazie mille, Giuseppe.
Grazie
Bonito,
voi,
arrivederci.
Grazie a voi, arrivederci.
In bocca al lupo.
Che cosa?
In bocca al lupo, dicevo.
Ah, sì, viva il lupo.
Senti, noi così non ce la facciamo, lo capisci?
Ti devo dare un bell'articolo che ho letto sullo stress dei nonni a cui i figli appioppano i nipoti. È molto interessante. Perché sei così arrabbiata?
Perché la vostra generazione si è mangiata tutto. Siete nati nel dopoguerra, avete vissuto la vostra infanzia in una rete familiare ampia e generosa. Vi siete goduti il boom economico, avete accumulato e sprecato negli anni 80 e 90, pensando che quel benessere sarebbe durato per sempre. Non avete pensato alle generazioni successive e continuate a non farlo, mamma. Oggi con i soldi della pensione, di cui sarete gli ultimi a beneficiare, vi godete la vita nelle vostre prime e seconde case di proprietà. Fate progetti di vacanze, investite in obbligazioni, fate mutui a 20 anni, check-up impeccabili, vi divertite sui social e soprattutto credete nel futuro, il futuro che sarete gli ultimi ad avere, perché non morite neanche più.
Virgil Caine is my name, and I drove on the Danville train till so much cavalry came and tore up the tracks again. In the winter of 65, we were hungry, just barely alive. I took the train to Richmond that fell. It was a time I remember oh so well. Take what you need and leave the rest, but they should never have taken the very best.
For night they drove old Dixie down,
and all the bells were ringing.
The night they drove old Dixie down,
and all the people were singing. They
questa era John Betts in The Night They Drove Old Dixie Town. E perché abbiamo ascoltato John Betts, dottor della casa?
Perché John Betts compie 80 anni e li ha sempre tenuti, insomma, dalla parte giusta. Io credo che poche persone abbiano, non abbiano mai sbagliato una mossa nella loro vita, proprio come ha fatto John Betts, che ammiro molto e che saluto, anche se non la conosco, ma l'ho conosciuta però anni fa con grande affetto.
Ma lei voleva soltanto dire che l'aveva conosciuta, tutto questo per dire che l'aveva
a
conosciuta.
A Torino.
Immaginavo. Comunque al 335-56-34296 la presenza del dottor della casa scatena gli ascoltatori nei messaggi, una cosa incredibile, veramente. Allora, intanto ci sono gli auguri per me, buon anno, grazie. E ce n'è uno però che va letto, non è firmato, ma dice: Steve della casa, oltre che molto simpatico, è proprio un bell'uomo. Dottor,
ecco,
della casa, queste sono cose che vanno dette, perché il suo fascino e la sua fama di bellezza da dio greco ormai è notoria. Poi ci sono molte congratulazioni per la bella settimana dei classici che è stata trasmessa nella settimana in cui non si è andati in onda, però molti dicono meno male che siete tornati in diretta. Hollywood Party, facci sognare, i vecchi giovani dei 70 tengono botta. E Flavio dice: ho imparato cos'è il lamè da questa canzone, probabilmente si riferiva alla canzone, anzi sicuramente si riferiva alla canzone dei Dick Dick. Un ultimo SMS: aggiornamenti sull'azzurro Scipioni. Questo magari è un argomento che nelle prossime settimane di Hollywood Party, se i conduttori si vorranno occuparsene, credo che sia un argomento molto interessante. Ma
beh, sì,
dottor della casa, ci sono degli ospiti?
Sì, ci sono degli ospiti che sono ospiti che ci fa molto piacere avere qui con noi, anche perché sono qui perché su Rai Play c'è un esperimento che
da
ci
domani,
fa molto piacere segnalare.
Esattamente,
da domani c'è un esperimento che ci fa molto piacere segnalare e corrispondere con alcuni di coloro che l'hanno reso possibile. Benvenuta Costanza Quatriglio, ciao Costanza.
Ciao, ciao, grazie a tutti.
E benvenuto anche ad Andrea Porporati.
Ciao, buonasera a tutti. Grazie.
Allora, ragazzi, voi siete tra gli autori, poi c'è anche Daniele Vicari, ci sono anche degli altri, di questo lavoro che si chiama Aria, e che si chiama Aria proprio perché l'aria nell'opera lirica è il momento in cui il cantante in qualche modo è come se facesse entrare se stesso, la sua persona, dentro la storia che sta raccontando. È come se il libretto dell'opera lirica stessa si aprisse al suo racconto. E voi raccontate il fatto che insomma ci ha colpito tutti quest'anno, e cioè il Covid, la chiusura, il lockdown, eccetera, attraverso le storie di persone che ci raccontano come loro l'hanno vissuta. E andiamo quindi da una studentesca, un clown che poveretto è rimasto bloccato in quel di Caltanissetta col suo piccolo circo, a una signora che si occupa dello sportello contro la violenza in quel di Recanati, a chi gestisce un rifugio di montagna, mi sembra sull'Adamello, insomma c'è un po' di tutto. Ci raccontate, Costanza Quatriglio, Andrea Porporati, come avete scelto le storie, quale criterio vi siete dati per dire questo sì e quello no, e soprattutto quando avete deciso di farlo, perché è quasi un instant film, insomma, non abbiamo ancora finito il lockdown e voi già ce lo raccontate attraverso il cinema. Chi parla? Forse Andrea?
Vai Andrea!
Va bene, comincio io, poi ti passo la palla.
Ok.
Diciamo che abbiamo cominciato a pensare di farlo da subito, perché anche noi eravamo, come dire, chiusi in casa dal lockdown come tutti gli altri, e quindi ci siamo messi a pensare, abbiamo pensato che comunque sarebbe stato un anno da raccontare, nelle sue cose brutte, nelle sue cose belle, e abbiamo cominciato a cercare delle persone comuni, diciamo, però ognuna speciale a modo suo, leggendo, cercandole sui giornali, sui social, scovando notizie che ci sembravano interessanti e poi andando a cercare le persone che le avevano vissute, e in questo, devo dire, con un grandissimo lavoro fatto dai nostri giovani coautori, che sono dei giovani cineasti che ne conoscevamo per precedenti lavori anche scolastici fatti insieme, e abbiamo selezionato una rosa di parecchie persone che abbiamo cominciato a seguire, poi queste persone ci hanno portato degli altri e abbiamo chiesto loro di filmarsi con i mezzi che avevano a disposizione dovunque si trovassero, raccontando la loro quotidianità lungo i mesi, diciamo da fine marzo fino a luglio, e quindi sono venute fuori delle storie veramente molto molto umanamente interessanti, prima che sociologicamente, perché raccontandosi, tra l'altro all'inizio con maggiori difficoltà, perché erano tutte persone che non avevano dimestichezza, insomma, con il linguaggio audiovisivo, poi invece hanno cominciato a imparare a usarlo, a capire come usarlo, e l'hanno fatto diventare ognuno la sua voce. È stata una cosa molto molto addirittura sconvolgente umanamente, insomma, perché
certo.
Noi ci siamo limitati a metterle insieme, ad accompagnarle in questi mesi e poi a montarle.
Beh, che non è poco comunque,
sì.
Non è poco quello che avete fatto, Andrea. Costanza, ci racconti il tuo punto di vista, insomma, perché tu oltre a farli i documentari li insegni anche. Secondo te quale insegnamento si può trarre da un'impresa di questo tipo?
Ma il primo insegnamento, il mio parere, è che se hai qualcosa da dire, trovi il modo di dirlo. E questo è il più grande insegnamento. Questo è
passaggio.
Il più grande insegnamento. Non devi essere un maestro del cinema, e comunque cineasta è la persona che poi si misura col linguaggio cinematografico e lo commisura a seconda del bisogno che ha, della necessità che ha. E abbiamo dato la... abbiamo accompagnato appunto queste persone a testimoniare il loro quotidiano nei momenti più assurdi della loro vita. Daniele Sciuto è un medico che insieme alla sua famiglia lavora in Kenya e racconta il Covid da medico, e prima che lavora in Kenya in un ospedale impossibile da raggiungere attraverso strade difficilissime, eppure le sue riprese sembrano di grande maestria. Abbiamo seguito una famiglia in Brasile, questa famiglia si è raccontata nel percorso della clausura in un albergo dal Brasile al ritorno a Milano, così come delle ragazze in Cina. Questo per dire che aria è l'aria che vogliamo respirare tutti quanti, anche al di là dei nostri piccoli confini, siano essi domestici, siano essi diciamo politici e nazionali. È stata un'esperienza forte da questo punto di vista. Io inizialmente avevo anche diciamo dei dubbi rispetto alla possibilità di autorappresentarsi in un certo modo. Mi chiedevo quanto l'autorappresentazione potesse influire nella sincerità, bla bla bla. Tutte palle, perché quello che è nato è un racconto sincero, sincero fino al midollo. L'autorappresentazione in questi casi è qualcosa che deriva da questo impeto appunto globale che viviamo tutti di necessità, per cui non c'era lo spettacolo ma c'era un grande bisogno di dire la propria voce. Ecco, abbiamo fatto questo insieme alle persone che ci hanno accompagnato, che poi sono stati dei grandi registi anche loro, perché Chiara Campara, Francesco Di Nuzzo, Greta Sciacchitano, Flavia Montini, Pietro Porporati, li voglio nominare tutti, sono persone che hanno lavorato con noi facendo una redazione e colloquiando e aiutando queste persone a filmarsi giorno dopo giorno.
Posso fare due domande a tutti e due, così poi vai. Una risponde alla prima, l'altra risponde alla seconda, Costanza Quatriglio e Andrea Porporati. Queste storie sono... qualcuno è caduto. Queste storie rappresentano la prima parte di questo momento così triste, complicato e per certi versi terribile che stiamo vivendo. La seconda fase, cioè quella che abbiamo vissuto da novembre ad oggi, avrebbe cambiato i racconti di queste persone? Questa è la prima domanda. La seconda domanda, se nelle storie che avete sentito ce n'è qualcuna che potrebbe diventare da sola un film.
Allora,
sai che c'è Andrea Porporati, vai Andrea.
Sì, rispondo alla prima, perché sì, credo anche che sia caduta la linea di Costanza. Allora, dunque, in realtà noi abbiamo già raccontato la seconda fase, cioè quella estiva, per cui l'uscita del lockdown, perché li abbiamo seguiti appunto per 4 mesi fino a tutto luglio, e quindi abbiamo, anzi, penso che la parte più commovente, insomma, è anche più umanamente pirotecnica, diciamo, del documentario, proprio questa seconda parte, in cui, per dire, il circo bloccato a Caltanissetta dopo mesi in cui hanno provato gli spettacoli, i numeri più incredibili, finalmente fa il suo spettacolo, per dirne uno, e tutti questi personaggi tra l'altro si rimettono in movimento, anche molto emozionanti il ritorno dal Brasile in Italia di questa famiglia di cui parlava Costanza, famiglia di italiani rimasta bloccata là perché non c'erano più voli, quindi sono rimasti quasi 4 mesi in Brasile, e quindi certo, c'è questa parte di ritorno, diciamo, alla vita molto emozionante. Sicuramente il racconto dell'autunno sarebbe stato molto interessante e ci sarebbe piaciuto continuare a farlo. Noi vorremmo in realtà riprendere ora da gennaio, insomma, e ricominciare a seguire loro e anche altre persone per raccontare la nuova fase, perché poi in realtà non è tanto una storia sul Covid, appunto, è una storia sulle persone, la loro vita.
Di persone, certo, sì, certo. No, questa certo. È un'aria, come dicevamo certo, all'inizio. Costanza, sì, ci dici anche tu, appunto, cosa ti aspetti da questa seconda ondata, che atteggiamento diverso forse ci sarà da parte delle persone che, come appena detto Andrea Proporati, forse seguirete?
Ma questo non lo posso dire che generalmente penso che si sia acquisita una consapevolezza maggiore del potenziale narrativo rispetto a quello che la realtà ci offre. Bisogna avere più fiducia nella realtà, bisogna avere fiducia nella capacità di organizzare il reale, ecco, quello che succede. E questa fiducia adesso loro anche l'hanno acquisita, e poi saranno loro, saranno altre persone. Io chiaramente mi auguro che il racconto di questo periodo sia un racconto a più voci e che possa veramente in futuro testimoniare ciò che è stato per ciascuno di noi e ciò che continua ad essere, perché lo diciamo fin dal primo momento, sta cambiando il mondo, noi stiamo vivendo la trasformazione profonda anche del nostro immaginario, perché nel nostro immaginario è entrata l'immagine della mascherina, è entrato tutto quello che stiamo vivendo tutti i giorni, ecco, e l'immaginario ci mette molto poco a modificarsi, non crediamo,
Eh certo, e questa è proprio la forza del cinema del reale, dei quali sia Andrea Proporati sia Costanza Quatriglio sono, come dire, alfieri molto importanti. Vi ringraziamo tantissimo, ricordiamo che Aria da domani è disponibile su Rai Play, vi salutiamo proprio con un brano tratto dal vostro lavoro collettivo. Ciao ragazzi, arrivederci.
Ciao, grazie.
Grazie. Ciao.
Sono le 8:30 di sera e all'improvviso ci hanno chiamato le autorità cinesi dicendo che sul nostro volo Dubai-Pechino c'era un infetto, quindi adesso ci verranno a prendere e ci porteranno in un albergo dove continuare a fare la quarantena. Non ci hanno dato davvero alcuna informazione. Hanno detto che sarà in isolamento, quindi non saremo insieme, ma non ci hanno detto dove né per quanto tempo. Non sappiamo in quale albergo ci stanno portando, non ci hanno ancora detto niente, lo scopriremo quando arriviamo là. Quello è il mio sacchetto.
Quindi questi rumori che lei sente, queste gride, sono abbastanza frequenti, quasi quotidiane. Questa signora è una sua vicina di casa. La conosce direttamente questa signora? Cioè sa come si chiama? Il bambino, sì, il bambino quindi è iscritto secondo lei al nido, se lo ricorda, o alla scuola dell'infanzia? Ho capito. Sì.
Solita notte da lupi nel Bronx, nel locale sta suonando un blues dei Pistols, lo skin divide al bancone del bar, pieno
ucciso l'uomo ragno, hanno ucciso l'uomo ragno, e questo perché oggi sarebbe stato il compleanno di Stan Lee, il disegnatore di questo personaggio straordinario che adesso sta diventando anche un idolo cinematografico. Lo è sempre stato, ma in questo periodo con queste capacità di computer graphic, devo dire che i film sull'uomo ragno sono molto molto godibili. Pensate, avrebbe compiuto oggi 99 anni.
Anche la canzone degli 883 è molto godibile, il pop più pop che si possa immaginare in quel periodo.
Sappiamo la grande passione del dottor della casa per gli 883.
Gli 883 sono fantastici, ma ancora più fantastico secondo me il fatto che il nostro amico Oreste De Fornari abbia deciso insieme a Jean Collet, illustre critico francese, di pubblicare per Gremese un tutto Truffaut che è veramente imperdibile per chiunque ami il cinema cinema. Oreste De Fornari, benvenuto a Hollywood Party.
Grazie.
Benvenuto, no, caro Oreste, ci fa piacere averti qui con noi. Allora, questo libro che avete pubblicato con quei tipi di Gremese, è veramente una summa che non può mancare a coloro che almeno un film di Truffaut lo hanno amato. Voi date una mole incredibile di considerazioni, di informazioni, anche di notazioni critiche, la principale delle quali mi sembra quella in apertura, cioè è come una risposta, Oreste De Fornari, a coloro che dicono che Truffaut era un po' un superficiale, un leggero, uno che forse metteva un po' troppo da parte l'impegno nei suoi film, vero?
No,
che è un po' questo.
È la verità, cioè, le accuse sono vere, però la superficialità è quasi una virtù in Truffaut, perché l'impegno non gli interessava per niente, me l'ha sempre detto, ma gli interessava parlare, aveva un tema fisso, l'adolescenza. L'adolescenza, certo, degli adolescenti e l'adolescenza degli adulti che sono rimasti adolescenti. Per questo tanti di noi, me compreso e forse anche compreso te, rimasti in qualche modo adolescenti dentro di sé, dentro di noi, e amiamo tanto Truffaut. Non facciamo che rivedere i suoi film anche se è morto da 50 anni, non da quanto. È morto nel 82, 84, così che sono passati quasi 40 anni.
Però è ancora veramente vivo, tant'è vero, Oreste De Fornari, che noi abbiamo sul nostro sito di Hollywood Party un cofanetto di versioni radiofoniche da noi commentate di film di Truffaut, che è molto ampio e che ha molto successo. Ti faccio una domanda da $100,000, poi lasciamo la parola al nostro amico Efisio Mulas, Oreste De Fornari, ma qual è secondo te il film manifesto di tutta l'opera di Truffaut? Qual è il film che secondo te, non che sia il migliore, ma forse che lo rappresenta meglio in tutta la sua semplice complessità che ci hai appena esposto?
Il suo film ufficiale, per cui è noto, è 400 colpi, ma certo, il film manifesto, sì, che io preferisco, che molti preferiscono e che lo rappresenta meglio, perché parla di adolescenza, parla delle goffaggini degli adolescenti e non solo in tema sentimentale, è I baci rubati, quindi il 68, certo, che non ha nulla a che vedere con 68 come lo si intende, ma è veramente bello e merita di essere rivisto da chi non l'ha visto. Poi non tutti l'hanno visto, perché ci sono i film di Truffaut dividono i partiti di Truffaut si dividono gli appassionati di certi film e non di certi altri e via dicendo. Ma certamente, perché poi è anche uno scapigliato lui, come si sarebbe detto ai tempi della letteratura italiana antica dell'Ottocento, perché aveva anche uno stile classico ma anche pieno di scatti, di imperfezioni che lo rendevano vivo, e anche per questo, secondo me, se posso dirlo, per questo ha avuto tanti discepoli, tanti imitatori, tante persone, me compreso, non so tu, che sognavano di fare dei film, perché il percorso di Truffaut sembrava, e dei suoi copain dei francesi di quei tempi lì, sembrava un percorso facile, cioè bastava raccontare un episodio dell'infanzia, bastava vedere tanti film e poi scrivere su questi film, poi automaticamente si sarebbe diventati registi. io mi sono illuso in questo modo nell'adolescenza e poi nella giovinezza ancora un po' di diventare Truffaut, ecco, direi che non lo sono diventato, come penso adesso, dico una mezza malignità, penso che Gipsy pensasse di diventare Godard, ma in qualche modo lo è diventato, invece, perché è diventato un personaggio molto alla Godard lui nella televisione.
Allora, a conferma...
Tu cosa sognavi?
Beh, allora io Chabrol in realtà, però...
Beh, quello è ancora più difficile, perché fare i gialli è più difficile,
No, ma poi in realtà il mio regista preferito di tutti i tempi rimane John Ford, quindi io sognavo di dirigere John Wayne su un cavallo. Però abbiamo tolto la parola a Efisio Mulas, che aveva una domanda ficcante.
Volevo dire, prima della domanda, volevo dire che a conferma che... Il momento fisso è l'adolescenza, e anche lui è un grande cantore di amori quindi, che fanno parte anche dell'adolescenza. Il momento più importante dell'adolescenza è la scoperta dell'amore. No, la domanda è la mia, è da 100 milioni di dollari. Se fosse stato ancora vivo, che tipo di attività svolgerebbe Truffaut? Avrebbe continuato a fare film in maniera bulimica come purtroppo la sua breve carriera cinematografica, oppure si sarebbe messo nel senso come De Oliveira, per esempio, oppure si sarebbe messo su un eremo a scrivere di cinema e quindi sarebbe un po' tornato agli inizi?
No, eremo è la parola sbagliata per Truffaut, non è il tipo da eremo, non è il tipo di uomo impegnato nella politica, questo non mi aveva interessato, ma certamente era pieno di interessi, almeno di interessi femminili, per esempio, era un uomo molto galante, credeva molto, e il suo sogno era di diventare un romanziere, quindi avrebbe scritto, come anche Romer, magari un romanzo in questo periodo. Ma lui non aveva nessuna difficoltà a fare un film all'anno, perché era un film a costo ragionevole, che andavano discretamente bene. Avrebbe lavorato per la televisione, ecco l'unica cosa che posso dire. Avrebbe fatto delle fiction che di qualità un po' superiore alla media, ma sarebbe stato bello, anche dei polizieschi, che per carità, non avrebbe avuto problemi a fare questi altri film. Ancora l'infanzia, ancora l'adolescenza, ancora gli amori, ancora altre figlie poteva farne, fatte tre, ma poteva anche farne altre, sposare altre donne. Era molto, si sapeva organizzare molto bene, faceva anche il produttore. No, l'eremo, la montagna, proprio non ci credo. No,
allora, e sono molto soddisfatto della sua ipotesi, dottor De Fornari. Allora, a questo punto, visto che amava in maniera assolutamente viscerale e totale le donne, ascoltiamo una clip dall'uomo che amava le donne.
Come in certe specie animali, le femmine praticano l'ibernazione. Per 4 mesi spariscono, non si vedono più. Ai primi raggi del sole di marzo, come si fossero passate parola o avessero ricevuto un ordine di mobilitazione, spuntano a decine per le strade, in abiti leggeri e tacchi alti. Allora ricomincia la vita. Finalmente possiamo riscoprire i loro corpi e differenziare 2 categorie. Le appariscenti e il tipo bambola. La prima categoria, la seconda. Una bella gamba è da ammirare, ma non mi dispiacciono le caviglie robuste. Anzi, posso dire che mi attirano, perché promettono qualcosa di più armonioso, risalendo lungo le gambe. Rappresentano una sorta di mistero insondabile. Insondabile. Le gambe delle donne sono dei compassi. Le gambe delle donne sono dei compassi che misurano il globo terrestre in tutti i sensi, donandogli il suo equilibrio e la sua armonia. Recentemente mi sono reso conto che d'inverno sono attratto dai seni grandi, mentre d'estate mi si confanno alla perfezione misure più modeste. Ecco lì 2 bamboline a braccetto. Ma cos'hanno tutte queste donne? Cos'hanno in più di quelle che conosco? Ebbene, in più hanno proprio il fatto di essere delle sconosciute.
E allora, questo è appunto l'uomo che amava le donne, che potrebbe essere a sua volta, anche secondo quello che ci diceva prima Oreste De Fornari, potrebbe essere una specie di sintesi per quanto riguarda Truffaut. Beh, insomma, io posso dire che sono molto contento anche in questo libro, perché date il giusto spazio anche a uno dei film andati, tu hai detto che i suoi film sono andati bene, quasi tutti,
no,
diciamo, con
no,
film
no,
che
non
è andato bene.
Non tutti sono andati bene, no? Perché...
No, no, infatti, dicevo, uno dei film che non è andato bene, che io amo, adoro, è Mica scema la ragazza, tratto dal romanzo di Henry Farrell, che è stato appena tra l'altro pubblicato in questi mesi, e che è un film che io trovo straordinario nella sua forza, e capisco perfettamente perché tu forse sia fatto attrarre da quella storia e da quel romanzo, perché gli piacevano un po' anche queste storie in cui c'erano, come dire, degli aspetti nascosti, degli aspetti segreti che venivano fuori. Dico bene, Oreste De Fornari?
Dici abbastanza bene, gli piaceva fare i gialli, infatti ha fatto 4, 5, 6, 7 gialli polizieschi, come vuoi chiamarli, che però erano tutti scorretti, cioè prendeva un noir e poi lo cambiava, ci metteva dentro, certo, delle digressioni, ci metteva dentro la storia d'amore che diventava più importante di qualsiasi cosa. Il più bello di questi, secondo me, è Tirate sul pianista. Un altro molto bello, secondo me, ma non secondo Truffaut, che se ne vergognava, è La sposa in nero con Jean Moreau, che campeggia sulla copertina di questo libro. Ci ho tenuto molto che fosse, certo, in copertina, perché tutti gli altri libri di Truffaut non avevano questa donna qua sulla copertina, che a me piace molto. Mi piace perché ha colori, perché è strano, è un film strano ed è un film, secondo me, bello. L'ho visto che ero ragazzo ed è una delle prime cose che mi hanno fatto innamorare di Truffaut. Tu parlavi, e ti rispondo, scusami, di Mica scema la ragazza. Lì la cosa fondamentale era quella stranissima e simpaticissima attrice che era Bernadette Lafont, che è morta l'anno scorso, mi pare, a 80 anni, certo, perché poi anche le adolescenti muoiono anziane, poi a un certo punto la vita finisce misteriosamente, sì, e noi ce ne ricordiamo sempre. Jean-Pierre Léaud è diventato vecchio, ha fatto un film con Veltroni, Jean-Pierre Léaud, era proprio l'eroe di Truffaut,
esatto, sì,
che era,
sì,
molto,
sì,
malconcio. Il film è carino, ma... Lui è invecchiato, ha quasi 80 anni.
Capita, caro.
Capiterà anche a noi, speriamo, perché altrimenti bisogna finire prima.
Libro imperdibile, complimenti, dottor De Fornari.
Grazie.
Per chi ama Truffaut, senz'altro. Allora, dottor Della Casa, siamo giunti alla fine. Lei ha voluto che io rimanessi con lei. Sono arrivati dei messaggi al 3355634296 di saluto. Giovanni dice: l'enfance sauvage tutta la vita. Per quanto riguarda Truffaut, la trasmissione di oggi è stata realizzata da Francesca Levi, Maddalena Agnisci, Simone D'Arrigo, Riccardo Amorese, Alessandro Boschi, Erika Favaro, Giuseppe Bonito, Costanza Quatriglio, Andrea Porporati, Oreste Fornari, ma soprattutto il dottor Della Casa. Soprattutto, innanzitutto.
C'era anche Claudio De Pasqualis che portava i caffè a coloro che stavano lavorando, e c'è, sì, un Efisio, sì, Mura, esatto, veramente in forma sgargiante, anche se questa storia dello studio della Rai di Bari, Mulas, io non ci credo. Continua a non crederci.
Lei dovrebbe venire qui. Intanto ascolti Tre soldi, giganti addormentati, Le storie dei forti di Roma di Marco Silvestri. E poi forse ci sentiamo domani, sempre dallo stesso studio di Radio Bari.